ma sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. L'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale.
RKC presenta
Curatevi con le erbe.
Trenta minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
Curatevi con le erbe.
Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
Benvenuti, come state? Spero stiate tutti bene, visto che oggi parleremo di erbe e di naturopatia. Questa è una serie di trasmissioni che si occupa della vostra salute e oggi, invece di parlare proprio di erbe, di tisane, di decotti, cioè di darvi dei consigli pratici, daremo uno sguardo d'insieme al nostro corpo, a quello che ci circonda, alle relazioni che il nostro corpo ha con la natura, al perché dovremmo curarci con metodi naturali, sarebbe più consigliabile, e al come farlo. Ecco, questo può sembrare fosse una perdita di tempo per le persone che vogliono il consiglio spicciolo, però è molto molto importante capire che, soprattutto in un momento in cui la cura con le erbe, le cure naturali, sono così tanto di moda, il grosso rischio è di passare da un manuale all'altro, da un libro all'altro, e di non avere un'idea chiara. Cioè di non avere una chiave di lettura che ci permetta di scegliere. In realtà, come possiamo sapere se quella determinata tisana o quell'ultimo libro o quell'ultima nozione scientifica è quella giusta per noi? Ecco, finché non avremo capito un pochino meglio quello che ci sta dietro, saremo sempre confusi. Ecco perché oggi faremo proprio una conversazione e spero che ne faremo parecchie comunque su questo argomento, che non vi annoierete, che al di là delle ricettine spicciole sarete anche disponibili a sentire un pochino di filosofia o di bla bla, però un pochino interessante su questo tipo di argomenti, proprio perché ben poche trasmissioni o ben pochi testi si occupano di questo, cioè del dare alle persone degli strumenti di comprensione, in maniera che poi, più o meno autonomamente, queste persone siano in grado di scegliere con un margine di errore entro certi limiti limitato, perché è chiaro che il margine d'errore c'è sempre. Ecco, proprio perché ho detto conversazione, mi interessava ritornare un po' su questa parola e ricordare che conversazione vuol dire andare verso qualcosa insieme, e c'è anche un'altra angolatura etimologica abbastanza divertente, che viene dalla parola converso, che significa convertito, ma non convertito a una religione in questo caso, ma trasformato. Trasformati o essere in viaggio verso questa trasformazione significa aver capito alcune cose. Ecco perché spenderemo un po' di tempo insieme in questa trasmissione e in quelle future per cercare di operare una trasformazione. In fondo, stare in buona salute e sentirsi bene per sprecarla e poi finire per ammalarsi non è una cosa saggia, non è una cosa che ci serve. Quello che ci serve è capire. C'è una corrente molto accettata oggi da un punto di vista scientifico che considera le malattie, a meno che non siano malattie irreversibili, insomma quelle che chiamiamo i piccoli acciacchi, che poi sono quelle che ci portano verso le cure naturali, come una cosa molto utile per imparare. E questa è una cosa che, cioè una nozione che sembra nuova, ma non lo è tanto, perché è appannaggio di tutta la medicina tradizionale ed è stata rivalutata dalla medicina moderna. Quello che vi dicevo è corroborato da una voce molto più autorevole della mia, dal dottor Larry Dossey, che ha scritto un libro meraviglioso, e per chi è interessato io vi do anche il titolo, credo che si possa fare, no? Cioè non è una reclama in questo caso, non è pubblicità, è un libro che si chiama Tempo, Spazio e Medicina, che in realtà vuole rappresentare un tentativo di creare dei ponti tra le nuove nozioni di fisica, di chimica, di biochimica e la medicina, perché molti di voi si saranno accorti che mentre per esempio in astrofisica siamo andati molto avanti, cioè questi scienziati sono diventati più aperti in qualche modo a cambiare la loro mentalità, la medicina intesa in senso stretto, la medicina che incontriamo tutti i giorni, quella del medico di base per intendersi, è un pochino più ristretta, la mentalità è un pochino più, come posso dire, un pochino meno aperta alle idee nuove. Ecco, in questo libro una delle pagine forse più belle, che è un po' la chiave di comprensione di questo libro, sono queste parole. La lezione, dice il dottor Dossey, è questa. Le migliori strategie della salute ci debbono rendere più saggi. Se l'intervento sanitario non accresce la nostra sofisticazione psicofisica, cioè in poche parole la nostra capacità di comprensione e la nostra capacità di agire in funzione di questa comprensione, la nostra sapienza interna, e attenzione, sapienza interna è il corpo, una sua sapienza, la nostra sapienza interna nel trattare le perturbazioni della nostra salute è da considerarsi in questo caso una terapia inferiore. E questa è una cosa che oggi non si usava più dire e che invece diventa sempre più attuale, ed è qualcosa che ci ricollega proprio alle medicine tradizionali. Bisogna ricordare che per esempio in Cina il medico veniva pagato soltanto fino a quando il paziente era in buona salute. Smetteva di essere pagato nel momento in cui si ammalava. E questo direi che è un concetto e un modo di comportarsi molto molto saggio. Addirittura, se facciamo un rapido passaggio, rapidissimo, in un altro continente, l'antica medicina incaica sottolineava due o tre punti fondamentali. Prima di tutto, che il medico, non si usava la parola medico naturalmente, si usava la parola terapeuta, il terapeuta doveva essere in buona salute per poter curare. Infatti non si faceva tanto un esame con i libri, si faceva un esame sul terapeuta. E buona salute per questa mentalità che era corrente in quei tempi non era soltanto la buona salute fisica, ma la buona salute spirituale. Al punto tale che una persona inquieta veniva considerata impura, cioè malata. Una persona che aveva tranquillità di spirito veniva considerata in buona salute. E solo una persona che aveva una buona tranquillità di spirito poteva permettersi di curare altre persone. E credo che questo sia un concetto molto molto saggio e che dovrebbe essere ancora attuale. Allora oggi, a parte questo discorso generale, parleremo anche, cioè faremo qualche accenno, proprio basato su quanto è stato detto prima, anche alla informazione e alla controinformazione. Perché proprio in un momento in cui le erboristerie e le cure naturali sono così di moda, è chiaro che proprio queste terapie sono molto spesso, purtroppo, fatte oggetto di speculazione. Come esempio di controinformazione, Io vi vorrei parlare di una cosa banalissima, semplicissima, che trovate nei supermercati, nei negozi di erboristeria, dal droghiere, a volte dal macellaio persino. Il miele. Sembra che non ci sia niente di più semplice del miele, tutti lo consigliano, il miele è utilissimo e soprattutto si dice il miele va bene a tutte le età. Allora, non entrerò nel merito del tipo di miele, cioè delle caratteristiche che dovrebbe avere un miele per essere degno di questo nome. Immaginiamo che sia un miele smelato a freddo, che sia un miele non trattato, che sia un miele non inquinato. Anche nel migliore dei casi, questo miele non può essere utilizzato, non può essere dato ai bambini al di sotto di un anno. Eppure moltissime persone consigliano il miele anche per i bambini al di sotto di un anno e consigliano di metterlo nel biberon. Ecco, questa è una cosa veramente, un piccolo tratto di controinformazione estremamente importante. Perché se voi date del miele a bambini al di sotto di un anno, potete, non è sicuro, ma potete correre un grave rischio. Cioè che il vostro bambino o la vostra bambina vengano infettati dal botulino. Ecco, questo mi dà l'occasione di parlare molto rapidamente di che cos'è il botulino. Allora, il botulino, che si chiama in termine tecnico Botulinum clostridium, si chiama botulino perché viene dal termine latino che significa salsiccia. Voi direte, cosa c'entra la salsiccia con il miele? È un bacillo, ed è un bacillo estremamente letale. Agisce a livello delle neurotossine, cioè è una neurotossina che agisce a livello del sistema nervoso. I primi sintomi sono diplopia, cioè le persone vedono doppie, poi c'è strabismo, poi c'è una paralisi progressiva di tutti i centri motori. E il fatto che venga collegato con la salsiccia è perché i primi studi nell'Ottocento sono stati fatti proprio sulle salsicce, nel senso che questo batterio si trova, intanto è un batterio anaerobo, significa che lui non sopravvive, il batterio intendo, se c'è dell'ossigeno, per cui deve per vivere cercare degli ambienti come per esempio la terra in questo caso, e chiaramente può dalla terra alle foglie eccetera arrivare nel polline ed essere raccolto dalle api. A livello di, non saprei neanche dirvi, extra microgrammi, dovete pensare che qualche microgrammo di botulino può uccidere centinaia di persone, al punto tale che potrebbe diventare una delle prossime armi biologiche. Pensate com'è terribile questa cosa, no? Che si usino, si possa pensare di usare un'arma così potente, così in qualche modo, senza che noi abbiamo nessun antidoto per poterci salvare. È molto importante, e a qui mi aggancio abbandonando un attimo il miele, ricordare che il botulino si trova nelle carni crude, nel pesce crudo e anche nelle conserve casalinghe, per cui mi raccomando, quando fate per esempio una buona salsa di pomodoro, ricordatevi che va bollita veramente per qualche minuto oltre i 100 gradi, altrimenti il botulino resiste. Un'ultima nota, che spero sia divertente e soprattutto illuminante sul botulino, è che questo signor botulino, questo batterio, appunto perché è stato studiato per la prima volta nelle salsicce da un famosissimo patologo tedesco che si chiama Virchow, che è vissuto tra i primi dell'Ottocento e i primi del Novecento, ha scritto tutta una serie di libri interessantissimi sulla patologia delle cellule, è stato un pioniere. Visto che era anche una persona spiritosa, oltre che intelligente, una volta, quando è stato sfidato a duello, ha offerto come arma per il duello le salsicce, considerato che non ci sarebbe stata comunque arma più letale e più sicura che una bella salsiccia. Ecco, questo per darvi l'idea di come in realtà i pericoli siano ovunque, no? Si annidino ovunque. Ritornando al nostro miele, non voglio fare naturalmente dell'allarmismo, però vi voglio ricordare come prima, così, come diciamo piccolo scampolo di controinformazione che sembra così banalotta: il miele fa bene a tutti, non è vero, il miele non va dato a bambini al di sotto di un anno. passiamo a un argomento un po' più allegro. Più che allegro, passiamo a un argomento che ci dà migliori speranze. Traggo quanto vi sto dicendo da uno stralcio che viene pubblicato su un giornale scientifico americano molto ben accreditato, che si chiama JAMA, spero che la pronuncia sia giusta, ma poco importanza. È stato riportato tra l'altro dal bollettino della Lega dei Tumori, più recente, e qui si ribadisce quel concetto che avevamo esposto inizialmente, che l'educazione a volte vale più che una tisana. In questo caso si parla di fumo. E in questo stralcio si dice che, come affermato dai ricercatori del Centro di Ricerca di Medicina Preventiva della Stanford University di Palo Alto in California, gli adolescenti possono, io direi debbono, essere resi più ricettivi all'apprendere e al mettere in atto misure preventive di salute, in quanto qualora siano informati sugli effetti immediati, più che su quelli a lungo termine, delle cattive abitudini di vita, essi possono in qualche modo essere in grado di decidere da soli. Il dottor Telch ha dichiarato che il primo scopo del progetto Salute, e attenzione perché è molto importante questo, è rendere gli studenti più ricettivi a modificare il loro stile di vita. Nel lavoro riportato, gli studi su larga scala nazionale hanno riscosso un buon successo nell'insegnare agli studenti la tecnica dell'obiettare ragionando, per resistere alle pressioni dei mezzi di propaganda e degli individui del proprio ambiente sociale che tentano di indurre l'abitudine del fumo. Ecco, questa è una cosa che secondo me dà molte speranze, perché in realtà non insegniamo o non cerchiamo di capire noi stessi che l'educazione sanitaria è forse più importante che entrare in una farmacia o in un'erboristeria a comprare una tisana, non andremo molto oltre a quello che è la nostra coscienza del concetto di salute. Ecco, riguardo il fumo, visto che ne stiamo parlando, per non annoiarvi con discorsi troppo generali, io volevo dirvi proprio due cosettine rapidissime. Ci sono dei dati, visto che i numeri sono molto di moda, che vi voglio riportare. La persona che fuma un pacchetto di sigarette al giorno ha una carenza nel plasma sanguigno nel sangue del 25% di vitamina C rispetto a un fumatore. Se poi questa persona si ostina a fumare e fuma più di un pacchetto di sigarette al giorno, arriva fino al 40%. Ecco, direi che non è poco e che è molto importante questo dato, perché la vitamina C nel nostro organismo è fondamentale. Direi che senza vitamina C noi non possiamo sopravvivere, cioè è proprio uno degli elementi più importanti e più fondamentali del nostro corpo. E dovete pensare che comunque noi, che viviamo in un'epoca moderna, abbiamo un calo di vitamina C che è dovuto non soltanto al fumo, ma anche all'alcol, all'utilizzo della pillola anticoncezionale, all'utilizzo dell'aspirina e da ultimo allo stress. Vitamina C, dicevamo, ma quale vitamina C? Soprattutto, anche se non escludo la vitamina C di sintesi, quella che va sotto il nome di acido ascorbico, soprattutto la vitamina C naturale. Perché è preferibile la vitamina C naturale e in generale perché sono preferibili le vitamine naturali? Perché sono più complete. Probabilmente questo concetto verrà ripetuto parecchie volte. In natura noi non possiamo isolare nessun principio attivo, come si usa fare adesso, perché in realtà noi della natura sappiamo molto poco, per cui non ci possiamo permettere, tra virgolette, di pasticciare con gli elementi che la natura ci offre, perché indubbiamente non possiamo togliere una parte senza influenzare il tutto. In più, le vitamine naturali sono più affini a quello che è il nostro organismo, cioè in qualche modo sono già state predigerite dalla natura. Per cui non abbiamo bisogno di sottoporre il nostro fegato a un grosso lavoro di ricostruzione, perché ricordatevi che la natura ci ha fornito di questo meraviglioso filtro che non filtra soltanto gli alimenti, ma filtra con gran fatica anche i medicinali, che è il fegato. Per cui prendere delle vitamine naturali significa affaticare meno il fegato. Ci sono molte persone che si illudono, cioè magari hanno il fegato un po' stanco e a questo punto fanno una cura depurativa e, visto che non ci sta male, magari aggiungono della vitamina B, che è molto utile per il fegato. Però se assumono della vitamina B di sintesi, a questo punto il fegato è più stanco di prima, perché ha dovuto fare un grosso lavoro di rielaborazione. Tornando alla nostra vitamina C, io vi volevo ricordare, proprio per farvi capire di quanto sia importante non diminuirne l'importanza nel sangue, a che cosa serve? Allora, se non abbiamo vitamina C avremo una minore, questa è una nozione nota, no? Avremo una minore resistenza alle malattie virali, vedi l'influenza in qualche modo. Soprattutto però, vivendo in città come Milano, come Roma, come Firenze, cioè grosse città, ci inquineremo molto più facilmente, perché la vitamina C fornisce uno dei migliori e più validi aiuti per disintossicare i nostri polmoni dal piombo e dal cadmio. Il piombo sappiamo tutti che deriva dalle scariche delle automobili, magari il cadmio è una cosa più nuova, però proprio molto brevemente, tanto ci torneremo sopra, se una macchina fa una frenata improvvisa libera dai suoi pneumatici del cadmio, e il cadmio è altrettanto pesante per il nostro organismo quanto il piombo. Per cui questo cocktail così negativo può essere minimizzato dal fatto che noi abbiamo nel sangue una buona percentuale di vitamina C. Oltretutto, c'è da considerare che molte persone hanno disturbi nella calcificazione ossea, hanno i denti che non funzionano, fanno fatica, che so io, se hanno una frattura, la frattura non riesce a mettersi a posto con facilità, hanno quei dolorini vaganti nelle ossa, le unghie risentono, non si spezzano facilmente. Ecco, in questo caso è stato dimostrato proprio con prove di laboratorio che la vitamina C funziona molto meglio addirittura della vecchia vitamina D, cioè che è tuttora molto valida, e tra l'altro vi voglio ricordare che, buona notizia per chi non lo vuole assumere, a questo punto non c'è più bisogno di assumere la vitamina D sotto forma di olio di fegato di merluzzo, perché la vitamina C decisamente è migliore per favorire la calcificazione delle ossa. Due ultimi rapidissimi dati su questa preziosissima vitamina è che tutte le persone che hanno fragilità capillare, e questo cosa vuol dire? Che magari, che so io, battono da qualche parte, prendono un colpo e subito si forma un'ecchimosi molto vasta che permane, cioè questi segni bluastri, significa che i capillari sono fragili. Capillari non vi sto a spiegare per il momento cosa sono queste piccolissime arteriole che trasportano ai nostri tessuti l'ossigeno e ai nostri tessuti portano via le scorie, fanno da catena di alimentazione e catena di veicolazione per portare via la spazzatura. Se questi capillari non hanno delle pareti permeabili, delle pareti in buone condizioni, succede che a questo punto inquiniamo addirittura i nostri tessuti e facilmente ci sarà rottura di capillari. Avremo delle gengive che sanguinano, per esempio. Da ultimo vi vorrei ricordare, ma ci torneremo rapidamente sopra fra qualche secondo, che la vitamina C favorisce la fissazione del ferro. Cosa vuol dire? Se voi fate le analisi del sangue, vedete che magari siete carenti di emoglobina e magari abbastanza facilmente sapete che l'emoglobina, cioè il ferro, trasporta l'ossigeno, cioè il nostro sangue si ossigena utilizzando il ferro. La vitamina C è una delle migliori fissatrici del ferro. Arriviamo proprio a puntualizzare quel punto che a me interessava così tanto. Non è possibile considerare un singolo elemento naturale ricostruito in laboratorio o in qualche modo modificato dall'uomo. Perché la vitamina C è tanto utile? Perché non è soltanto acido ascorbico, cioè vitamina C, ma perché è unita ad altre vitamine, che si chiamano fattori P, che hanno una importanza enorme, dico veramente enorme, per far sì che i capillari siano in buone condizioni, cioè non si rompano e non vadano incontro a difficoltà. E ultimo dettaglio molto molto rapido, volevo ricordarvi che ci sono alcuni alimenti, medicina, come mi piace chiamarli, che la natura ci offre, come per esempio il prezzemolo o gli spinaci, che guarda caso contengono ferro in buone quantità e contengono anche vitamina C. Ecco, questo non è assolutamente casuale, è semplicemente un esempio di come la natura sia in qualche modo molto più intelligente di tutti quegli scienziati, di tutti quegli studiosi che tentano di ricostruirla in laboratorio. Facciamo un rapidissimo riassunto, visto che magari ci è potuto sembrare un po' dispersivo il tutto, ma comunque vi voglio ricordare che c'erano dei principi informatori che ci hanno seguito per tutta la trasmissione, due o tre. Prima di tutto, non fidatevi della pubblicità indiscriminata, cercate di capire cosa ci sta dietro ai vostri alimenti. Abbiamo parlato della vitamina C che però deve essere naturale. Vi ho ricordato naturalmente che è meglio non mangiare le salsicce crude, forse neanche cotte a questo punto, e vi ho ricordato che l'informazione è estremamente importante, che l'educazione sanitaria è altrettanto importante. Vi ho ricordato che nel vostro sangue, se fumate un pacchetto di sigarette, c'è il 25% in meno di vitamina C, il che significa che magari vi prendete i raffreddori e le influenze molto più facilmente. Ecco, per tutte le persone che non sono d'accordo con me o che sono d'accordo con me, che vogliono commentare, visto che questa vuole essere proprio uno spezzone di conversazione, ecco, possiamo continuare la conversazione per lettera. Se mi è possibile, io sono molto contenta di rispondere alle vostre lettere in trasmissione, altrimenti vi potrò rispondere per telefono o per lettera, cioè secondo le mie disponibilità di tempo. Ricordate comunque che l'educazione, l'imparare insieme è molto molto più importante che andare a comprare una tisana. Con questo vi saluto, mi auguro di ritrovarvi tutti in buona salute e tutti pronti ad imparare. Alla prossima puntata, a risentirci e grazie di avermi ascoltato.
Avete ascoltato?
Curatevi con le erbe.
Trenta minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
Curatevi con le erbe.
Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.